E poi quando vengono, è bello perché quando vengono i miei amici da Prima Valle o anche da altre zone di Roma o da fuori, proprio da fuori Roma, insomma, con la mia casa a Città Giardino faccio una bella figura perché la zona piace molto, adesso è piena di locali, poi li porto a Ponte Tazio, gli faccio vedere, insomma, diciamo che faccio la mia figura, ecco, grazie a Monte Sacro.
Viacce Live. La vita nei quartieri di Roma in un podcast.
Viacce Live per scoprire e raccontare le storie dei quartieri di Roma, dalle biblioteche di Roma insieme ad Assipod, Associazione Italiana Podcasting. Io sono Giulio Gaudiano e sono insieme ad Adriana Migliucci oggi alla biblioteca Ennio Flaiano nel cuore del Tufello. Raccontiamo però un quartiere che non è il Tufello, ma è Montesacro, o come sentiremo anche più avanti, alcuni lo chiamano Montesacro Città Giardino. E abbiamo con noi oggi vari partecipanti. Nella precedente puntata di Viacce Live abbiamo dato voce solo a una delle storie sul quartiere Garbatella, la storia di Fulvio. Oggi invece vogliamo raccontare varie storie, varie memorie legate a Montesacro. Infatti ci sono con noi Sandro, Lucia, Pamela, Olga, Laura con i suoi genitori e Christian e Carolina. Bene, allora io partirei proprio da Sandro per ascoltare insieme una storia di montesacrini, di cittadini, ma anche una storia di cittadinanza attiva, di come i cittadini contribuiscono alla storia, alla crescita di un quartiere nel quale vivono. Allora, Sandro, raccontaci la tua storia di cittadinanza attiva a Montesacro.
Per quanto mi riguarda, questa parte della mia storia legata al quartiere di Montesacro, però nel mio caso sarebbe più giusto parlare della circoscrizione, in quanto Montesacro è un punto importante, ma di transito, oltre che di raccolta di giovani attualmente. Le due cose di cui voglio parlarvi e come questa città si trasforma grazie alla presenza organizzata dei cittadini sono il Prato delle Valli, il Pratone, e i semafori di via Suvereto. Ci trovammo a discutere una variante al piano regolatore che riguardava quell'area, gli ettari, tutti che vanno da Ponte delle Valli fino alla Salaria. E l'ipotesi era costruire 200.000 metri cubi di appartamenti. Noi eravamo contrari perché in una zona popolata di quel tipo. E l'idea, le idee intorno a questa battaglia che si aprì, tutta politica, ma anche tra la gente, perché si venne a sapere, all'epoca c'erano le organizzazioni sindacali di partito, i comitati di quartiere, le associazioni che immediatamente hanno detto la loro. Ci furono diverse idee, cosa facciamo di quell'area, come si sviluppa. Queste idee avemmo la capacità all'epoca di tradurle in teoria. La teoria è un'organizzazione delle idee sistematica. Questa teoria ci portò ad individuare in una proposta di legge regionale d'iniziativa popolare che inseriva quell'area definitivamente sottraendola al piano regolatore nel senso dell'agibilità e la inseriva nel parco regionale dell'Aniene. I comitati di quartiere e le associazioni si organizzarono e questa fu la prassi in una raccolta di firme che superò di 3 volte quelle necessarie e la legge regionale fu approvata. E da quel momento in poi iniziò l'iter per cui oggi abbiamo il parco Pratone delle Valli, come lo chiamiamo in gergo, che è inserito nel parco dell'Aniene. I semafori. Lì c'era una situazione terribile in questa città. Era all'altezza di via Calcinaia, piazza Vinci, piazza Filattiera. Insomma, lì c'era da attraversare via Suvereto e raggiungere le scuole. E ci furono incidenti diversi perché una strada ad alto scorrimento. Non so se voi se avete occasione di. Insomma. Le righe e le strisce pedonali non erano sufficienti. Anche lì, che facciamo se quello le idee? I semafori è la soluzione, la teoria. Abbiamo bisogno di strumenti che fermino le macchine e ci consentano, di attraversare. Decidemmo, ci organizzammo e accompagnammo per circa 3 mesi, durante l'anno scolastico, accompagnavamo i bambini, c'era un gruppo di adulti, oltre ai genitori, che braccia alzate accompagnavano i bambini dall'altra parte e poi li facevano attraversare all'uscita. Non era sufficiente, ecco allora che cosa ci inventammo invece della legge regionale. Ci inventammo dei bastoni con dei cartoni che venivano impugnati dai bambini disegnati un semaforo, disegnato una mano con uno stop, e sti bambini portavano sti cose e ce li consegnavano dall'altra parte della strada. Adesso ci sono 16 semafori. Abbiamo ottenuto un risultato, nel primo caso ambientale, nel secondo caso tecnologico, organizzandoci. Questo è il punto. Non delegando, vabbè, ho messo sta croce, poi arrivederci, penso ai fatti miei. Tenendo d'occhio anche quello che succede da qualche altra parte.
Lucia, tu hai una memoria che definirei storica di Montesacro, o come veniva chiamata al tempo Città Giardino Aniene. Raccontaci com'era quando eri ragazza.
Montesacro, a Piazza Sempione, finivano gli autobus, era il capolinea delle linee, e lì fermavano. E per arrivare a fare la scampagnata del primo maggio, quello che era, per arrivare in fondo dove loro giocavano a pallone, c'era invece un chiosco e lì si faceva la scampagnata, si portava, forse mi sembra che davano il vino da Nazareno e praticamente ci si portava il resto e lì facevamo la scampagnata, ma si faceva praticamente tutta Viale Tirreno a piedi, perché l'autobus fermava a Piazza Sempione, lì finiva la civiltà praticamente. Poi praticamente il quartiere si è sviluppato, perché tutto Viale Ionio c'è una costruzione di residenze popolari, sono tutte molto carine perché sono case basse con molti giardinetti intorno, per poi finire giù a Val Melaina, impropriamente detta, con i palazzoni.
Annalisa, anche tu hai dei ricordi di Montesacro legati alla tua famiglia, vero?
Io sono nata, cresciuta e vivo tuttora qui a Montesacro, tra Piazza Montegennaro, Via della Bufalotta, però quello che mi piace raccontare è che qui ci sono venuti i miei nonni, quindi loro abitavano in centro, mio nonno era un ristoratore, cioè un cuoco, e hanno deciso di mettersi in proprio e hanno aperto il ristorante, avevano un ristorante qui su Viale Ionio, e io sono del 73, quindi insomma parliamo di qualche anno fa, e mi raccontavano sempre questa cosa. Era un quartiere ovviamente che nasceva in quegli anni, e nonno aveva lavorato in centro, quindi aveva tutta una cucina particolare, molto curata, no? Quando sono venuti qui, il ristorante, hanno cominciato a proporre lo stesso tipo di cucina, però non funzionava, perché erano tutti operai all'epoca, no? Stavano nascendo appunto via Capraia, facevano quelle case lì. Per cui ad un certo punto, prima di chiudere, avevano detto: vabbè, proviamo a fare dei piatti un po' più semplici, e cominciarono con le pasta e fagioli piuttosto che con le con le cose romane, ecco, con i piatti tipici romani, e preparando il pranzo per gli operai che costruivano qui intorno il quartiere. E da allora poi, insomma, questo ristorante, che si chiamava Da Righetto, cominciò ad avere, insomma, una sua popolarità, ecco.
E proprio a proposito di operai che costruivano il quartiere, passo la parola a Pamela.
Riallacciandomi a quello che dice Annalisa, tra i manovali impiegati a costruire nuovi quartieri c'era mio nonno. Ecco, no, tendenzialmente nonno si faceva portare da mangiare da casa. Allora, la mia famiglia ha origini abruzzesi. Ovviamente nella sperduto paesino di montagna sopra il Teramano non c'erano le risorse per sfamare tutte le bocche che i miei nonni avevano creato, hanno fatto 12 figli e si sono, insieme ad altri paesani, si sono trasferiti a Roma in cerca di lavoro, e per un periodo hanno vissuto nella zona che era, le baracche, nella zona di al Villaggio Olimpico, esatto. Poi in qualche modo bonificando quella zona per le Olimpiadi, hanno assegnato case popolari ed è per questo che io vivo a Valmelaina. Diciamo, nel senso, i miei nonni erano di Valmelaina perché hanno ricevuto una casa popolare. E mio nonno quindi faceva il manovale, mia nonna, oltre a fare figli, cucinava. Io non ho ricordi di mia nonna lontana da quell'angolo di cucina che avevano a casa. E nei ricordi dei miei zii c'era questo mandare di mia nonna dal settimo piano, mandare questi bambini di 7, 8, 10 anni in giro per il Pratone delle Valli per tagliare, per andare verso la zona che era quella delle valli, Valdossola, tutta quella parte che poi è quella che si racconta in I soliti ignoti, no? Con capannelle, dove vai? Che lì ti fanno lavorare? Quello effettivamente è tutto il quartiere di Montesacro che è stato costruito alla fine degli anni 50, inizio 60. E quindi è particolare per me almeno capire come questi bambini venivano mandati per le campagne e si sperava che tornassero a casa, mentre noi abbiamo un ipercontrollo dei nostri figli, in qualche modo, degli spostamenti. E, è singolare.
Olga, c'è un ricordo di Montesacro che vuoi condividere con noi come quartiere del cuore?
Il mio quartiere del cuore sarebbe Primavalle, perché sono vissuta lì, sono nata e vissuta lì per 50 anni, però diciamo che da 5 anni a questa parte mi sono trasferita a Montesacro, in particolare a Città Giardino, e quindi diciamo che piano piano gli sto facendo un po' di posto nel mio cuore anche a questo quartiere, che devo dire se lo sta guadagnando. Mi trovo molto bene, però ho dei ricordi legati già alla zona di Montesacro di quando avevo intorno ai 20 anni, perché frequentavo l'Horus Club, che ora non esiste più, in cui facevano dei concerti, e il Brancaleone, dove c'erano delle mitiche serate di Agata, insomma, organizzate da Città Futura. E poi su via Nomentana i miei prozii avevano la casa cantoniera, c'era una casa cantoniera, era dei miei prozii, e io spesso dormivo a casa loro, perché siccome frequentavo l'università a Villa Mirafiori sulla Nomentana, venendo da Primavalle ero considerata un po' tipo una fuorisede, per cui spesso dormivo a casa loro quando poi la mattina avevo lezione presto a Villa Mirafiori. Per cui insomma era un quartiere, a Piazza Sempione prendevo l'autobus per andare da loro sulla Nomentana, perciò diciamo che era un quartiere che già conoscevo e al quale ero affezionata. Non avrei mai pensato di venirci a vivere, quindi all'inizio, i primi tempi, mi sentivo proprio un po' una straniera, perché a Roma se passi da un quartiere a un altro, insomma, a parte l'idioma, ci sono un sacco di differenze, e invece piano piano insomma comincio a sentirmi, e poi quando vengono, è bello perché quando vengono i miei amici da Primavalle o anche da altre zone di Roma o da fuori, proprio da fuori Roma, insomma, con la mia casa a Città Giardino faccio una bella figura, perché la zona piace molto, adesso è piena di locali, poi li porto a Ponte Tazio, gli faccio vedere, insomma, quindi diciamo che faccio la mia figura, ecco, grazie a Montesacro.
Nelle ritrovie c'è Laura con i suoi genitori, vero? Voi che cosa ci raccontate di Montesacro?
Vabbè, due cose velocissime. In realtà io adesso sono di Città Giardino, vivo a Città Giardino, però sono di Talenti, nata a Talenti, e ricordo qui con papà e mamma che i vetri della nostra casa hanno sempre tremato quando girava il 37, non so chi se lo ricorda, da via Nomentana a via Jacopo Metatodi, e che puntualmente si incastrava al bar dei Laziali, e quindi oltre al fatto che sentivamo appunto suonare infinitamente l'autobus che non passava, poi quando dovevamo scendere per prenderlo eravamo lì sulla porta e papà diceva: no, tremano i vetri, è appena passato, devi aspettare un'altra mezz'ora. Quindi noi sapevamo il passaggio dell'autobus perché i nostri piedi tremavano, e fortunatamente insomma il 37 non passa più, loro ancora abitano a via Jacopo Metatodi.
Io ricordo quando non c'erano ancora gli autobus a Talenti, girava un autobus privato che si chiamava Sira, negli anni 60, 61, 62, quando noi ci siamo trasferiti da, da via Catania, quindi piazza Bologna, diciamo, a via Franco Sacchetti. Era l'unico palazzo già costruito, cioè addirittura in costruzione. E quindi noi dovevamo andare a piedi, attraversare, arrivare a via Capuana, attraversando i prati. E c'era chi si portava le scarpe di ricambio, perché poi d'inverno era tutto infangato. E quindi poi si saliva su questo autobus che faceva capolinea a Piazza Seppione. E poi da Piazza Seppione c'erano i vari autobus, insomma, così. Questo gli anni 60, 62, 63. E io andavo a scuola a Ponte Milvio. Prendevo 4 mezzi per arrivare a Ponte Milvio.
Dopo tutte queste storie di famiglie di montesacrini da più generazioni, mi piacerebbe concludere con chi a Montesacro ci è appena arrivato. Ecco, come te Carolina e Christian, voi vi siete trasferiti qui da poco. Che idea vi siete fatti degli abitanti di Montesacro?
Ma allora, diciamo che è un po' difficile perché, come dire, come quando ad esempio senti qualcuno parlare inglese, però non sei di lingua inglese, allora... o lo scozzese o l'australiano, per te sono tutti uguali, non so come dire, quindi è un po' difficile distinguere ancora per noi, cioè non sai proprio definire la differenza fra un abitante di un quartiere e dell'altro, però in generale, cioè, quello che stiamo capendo sulla città è che le persone sono proprio come le vedi, e questo ci piace tantissimo, cioè ci piace troppo stare qua, infatti ci siamo innamorati, siamo qua da 6 mesi, ma ad esempio uno dei posti del nostro cuore, della nostra zona, è la chiesa, perché sembra una sciocchezza, siamo entrati e mi ha detto vabbè, i romani sono veraci come li vedi fuori nella vita di tutti i giorni, però in chiesa ci sarà, insomma, saranno tenuti, insomma. E invece no, cioè proprio è stato anche lì, cioè magari ad esempio San Frumenzio, esatto, è bellissima la messa San Frumenzio, sì, Don Marco, un saluto al mitico Don Marco, ecco, perché appunto esce, diciamo, dal pulpito, parla con le persone e le persone gli rispondono, è proprio un'interazione vera come quella, si ride, cioè proprio...
Viacce Live è un podcast di Roma Capitale, in collaborazione con Biblioteche di Roma e Assipod.org, Associazione Italiana Podcasting.